Valeria, dei cervelli del fair play, mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male, si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Buonasera a tutti e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione Il Tappabuchi di oggi, lunedì 5 ottobre del 2015, che andiamo ad iniziare. Quest'oggi ci occuperemo della Fiat, per meglio dire FCA, Fiat Chrysler Automotive, la nuova multinazionale dell'auto. E poi ancora daremo uno sguardo agli ultimi decreti del Jobs Act e poi qualche notizia, se resterà tempo, pure qualche notizia sparsa sempre dal mondo del lavoro. E, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che la trasmissione Il Tappabuchi è a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Parliamo di FCA. Infatti, come sapete, insomma, da quando la Fiat è stata inglobata con Chrysler, ha dato vita a questo nuovo gruppo multinazionale dell'auto, appunto FCA, che unisce in sé appunto quella che era la vecchia Fiat e la Chrysler Auto. E proprio sulla Chrysler incentriamo la nostra attenzione. Infatti in questi giorni, il mese scorso, è stato firmato il nuovo accordo contrattuale, il nuovo contratto che lega i lavoratori dell'FCA con l'azienda stessa. Come sapranno gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, negli Stati Uniti il meccanismo del contrattuale sindacale è abbastanza particolare, per cui all'interno delle varie aziende i contratti non hanno una valenza per tutti, ma hanno valenza soltanto per gli iscritti al sindacato. Ma come vedremo, le norme prevedono poi una serie di meccanismi per cui di fatto, se tu non vuoi più rimanere iscritto a quel sindacato perché lo ritieni non più aderente alle tue volontà, questo porta in molte occasioni, è il caso appunto di FCA per esempio, a una serie di problemi fino al licenziamento del lavoratore stesso, ma su questo ci torneremo. Dicevamo appunto che FCA e UAV, che è appunto il sindacato americano dell'auto, uno dei sindacati americani dell'auto, quello maggioritario, hanno raggiunto un accordo per il nuovo contratto. Questo accordo è stato sottoposto al referendum fra gli impiegati di tutti gli stabilimenti americani di FCA, quindi fra operai e impiegati, e questo referendum ha visto una netta affermazione del no all'accordo, un'affermazione con oltre il 65% appunto di voti che hanno detto no all'accordo sottoscritto dal sindacato UAV, 65% che però sale all'80% in più fra gli operai e soprattutto fra i più giovani e gli addetti alla linea di montaggio. Perché i lavoratori e le lavoratrici di FCA hanno respinto questo accordo? Beh, presto detto. Intanto l'UAV, in generale il sindacato americano, ha dei rapporti molto particolari con le aziende. Se ricordate, è stata la stessa UAV che si è fatta carico del salvataggio di Chrysler acquistando una quota importante della proprietà della stessa, per poi rivenderla a Marchionne, una rivendita che è avvenuta il 20 gennaio del 2014, quando appunto l'ente mondialistico dei lavoratori pensionati controllato dall'UAV, voi sapete che negli Stati Uniti non esistono delle pensioni pubbliche, ma appunto ogni azienda ha dei fondi di pensione privati, appunto qua chiamato ente mutualistico, che poi erogano la prestazione pensionistica ai lavoratori iscritti al momento che terminano la loro attività. Appunto, dicevamo, questi fondi quindi manovrano grosse quantità di denaro, sia i fondi per la previdenza, sia i fondi per la sanità, e sono spesso protagonisti anche di operazioni finanziarie e azionarie. Tant'è che, come abbiamo detto, è stato proprio il fondo pensione dell'UAV uno dei soggetti che aveva, diciamo così, salvato la Chrysler nel 2009, quando la stessa Chrysler era andata in bancarotta, una delle tante vittime, si fa per dire, della crisi che ha investito il sistema capitalistico, che lo investe oramai da alcuni decenni, ma che ha avuto un nuovo momento di intensificazione appunto a partire dalla crisi finanziaria Lehman Brothers Force del 2008 e appunto che aveva prodotto fra le altre cose la bancarotta per quanto riguarda la Chrysler, con l'acquisizione appunto della sua proprietà da parte del fondo pensionistico dei lavoratori della stessa, più l'intervento, un forte intervento da parte del governo degli Stati Uniti e appunto poi l'accordo con Fiat e tutti i processi che ne sono seguiti. Appunto il 20 gennaio del 2014 l'UAV ha ceduto alla Fiat il 41,5% della proprietà dell'azienda che appunto deteneva dal 2009. E in cambio la Fiat gli ha dato prima 4,35 miliardi di dollari per questo 41,5%, poi un ulteriore versamento di 5 miliardi di dollari nel mese successivo e poi ancora un accordo con lo stesso sindacato che attraversava a sua volta una crisi finanziaria per il versamento di altri 700 milioni di dollari in 4 rate da 175 milioni l'una. Come capite, insomma, tutto questo fino al 2017, come capite, quindi una forte intreccio, insomma, fra nelle relazioni fra padroni e sindacato. In cambio di questi soldi l'UAV peraltro si è impegnata, si è vincolata a lavorare con il management delle fabbriche nell'implementazione del sistema World Class Manufacturing, che è il sistema appunto di organizzazione del lavoro applicato in Chrysler, come del resto negli stabilimenti italiani della Fiat, che è un sistema estremamente pesante dal punto di vista lavorativo e che è stato per ritmi e per intensità dello sfruttamento e che è stata anche una delle ragioni del no da parte dei lavoratori a questo accordo, dato che nulla è stato fatto per intervenire su questo terreno, ma al contrario sono stati previsti una serie di meccanismi che legano il salario all'ulteriore intensificazione dei ritmi di lavorazione e quindi una situazione devastante per quanto riguarda i lavoratori. Considerate che i lavoratori sono distribuiti su turni che prevedono l'orario dalle 6 alle 16:30 per il turno cosiddetto diurno dal lunedì al giovedì, poi un secondo turno dal mercoledì al sabato cosiddetto notturno che va dalle 18 alle 4:30, un gruppo infine che lavora di giorno il venerdì e il sabato, di notte il lunedì e martedì, quindi sostanzialmente vanno a svolgere una serie di turni che producono una attività lavorativa intensissima, ma senza che venga neppure pagato lo straordinario. Solo nel caso del lavoro domenicale, che è comunque obbligatorio, viene retribuito sotto forma di straordinario. Quindi dicevamo, vari sono state le ragioni che hanno portato i lavoratori a bocciare questo accordo. Una delle principali questioni è la situazione del doppio regime salariale. Infatti un accordo sindacale precedentemente sottoscritto dall'UAV con FCA e che doveva avere una durata provvisoria prevede una differenza fra i lavoratori assunti prima del 2007 e quelli assunti dopo il 2007, quindi a partire dal 2008. I primi hanno un salario orario di $29, mentre i secondi, cioè quelli assunti a partire dal 2008, hanno un salario orario di $19. E quindi una differenza molto marcata, $10 l'ora, fate un attimo di conti, parliamo di oltre $80 al giorno di differenza salariale. Calcolata sulle 8 ore, poi come abbiamo visto ne era 1.10, quindi anche maggiore, però va bene. E appunto uno degli obiettivi che erano stati posti dai lavoratori con questo rinnovo contrattuale era il superamento di questa di questo doppio regime salariale, quantomeno una forte riduzione dello stesso. E questo non è avvenuto, addirittura non solo da un punto di vista economico la distanza rimane, perché il nuovo accordo prevede che i lavoratori raggiungano nell'arco di 6 anni una paga oraria dagli attuali 19 a 25,50 dollari, e nello stesso periodo però cresce di circa 12 dollari anche la paga oraria dei lavoratori invece assunti precedentemente, e quindi di fatto si mantiene, anzi forse si accentua pure la differenza salariale fra i due gruppi di lavoratori. Fra l'altro in questo la Fiat mira a una riduzione la FCA mira a una riduzione sempre più corposa degli assunti prima del 2008, in maniera da ridurre complessivamente il monte salariale. Ma oltre appunto che non si risolve il problema salariale, ma addirittura c'è un peggioramento. Oggi infatti l'accordo sul doppio regime salariale prevede che ci sia un massimo di un 40% di lavoratori con la paga inferiore, che ci sembra già una quantità enorme. L'obiettivo che era stato posto nell'attesa di recuperare un'uguaglianza salariale era di un limite al 25%, cosa che avrebbe costretto FCA a trasferire già una parte consistente degli attuali lavoratori con salario ridotto a salario pieno. Ma non solo questo non è stato fatto, ma al contrario è stato tolto qualunque limite, quindi di conseguenza insomma questa situazione si perpetua e anzi si estende. Altra ragione peraltro, anche dal punto di vista degli aumenti salariali previsti, molti di questi sono indicati però come bonus una tantum o premi di risultato variabili legati appunto all'andamento del sistema, dell'ampliamento dell'intensità di lavoro in base alla metrica appunto UOVCM, quella di cui abbiamo parlato prima. Un altro elemento insomma sul quale i lavoratori hanno fatto leva è la questione delle prospettive occupazionali per gli stabilimenti statunitensi. Infatti è già stato annunciato da parte della proprietà la volontà di trasferire praticamente se non tutti la stragrande maggioranza dei modelli delle auto, la produzione degli stessi, trasferirla in Messico, dove evidentemente no, il livello salariale è ancora nettamente più basso dei già bassi salari degli operai statunitensi. Infatti in Messico il costo del lavoro orario è di circa è meno di 10 dollari rispetto a un costo complessivo, comprese le contribuzioni e quant'altro, di quasi 60 dollari per un lavoratore statunitense. In cambio di questo trasferimento della produzione di modelli auto al Messico, la FCA ha detto che avrebbe fatto investimenti per accrescere invece la produzione di SUV e di altri prodotti da parte degli stabilimenti statunitensi, ma tutto questo insomma non è spiegato, anzi è molto è molto aleatorio e quindi chiaramente i lavoratori sono fortemente preoccupati dal fatto che possano esserci anche delle contrazioni occupazionali. Il terzo elemento centrale nel rifiuto dei lavoratori all'accordo è la questione che riguarda appunto il sistema dell'assistenza sanitaria. Oggi anche questa è garantita attraverso un fondo congiunto fra proprietà e sindacato. L'intenzione è invece quella di trasferire tutta quanta la gestione del fondo sanitario all'UAV, all'organizzazione sindacale, quindi liberando l'azienda da questo obbligo, e questa cosa appare sia collegata al fatto che nel processo di riforma sanitaria voluta da Obama, di cui insomma tanto ci si è parlato negli anni scorsi, questa nel 2018 produrrà un cambiamento per cui tutti quei piani sanitari che prevedono prestazioni superiori a $10.200 nel caso delle singole persone e $27.500 per le famiglie, tutte appunto le eccedenze da questo costo saranno soggette a una tassa del 40%, ed è questa la situazione in cui si trovano i lavoratori Chrysler. Quindi per ridurre l'impatto che questa avrebbe sull'azienda, che sarebbe obbligata insomma a rispettare il suo dovere sanitario, l'UAV ha pensato bene di costruire un fondo sanitario totalmente gestito dalla UAV stessa, unendolo al fondo che già oggi al fondo pensionistico, e in questo modo ritenendo di poter comprimere i costi dell'assistenza al di sotto appunto della soglia che dà vita alle nuove tassazioni. Ma se questo avverrà, in che modo avverrà, eccetera eccetera, è molto dubbioso, e quindi i lavoratori sono chiaramente spaventati dal fatto che si possano ritrovare perfino con la beffa di un peggioramento della copertura sanitaria. A questo poi aggiungiamo una serie di ulteriori meccanismi contestati da lavoratori, uno fra tutti l'inasprimento delle sanzioni per le assenze e i ritardi che portano fino al licenziamento del lavoratore dopo il quinto ritardo. Ecco che abbiamo un quadro generale di un rinnovo contrattuale estremamente negativo, e quindi a questo punto i lavoratori hanno respinto il contratto, e adesso bisognerà vedere se questa riapertura del tavolo di confronto fra FCA e l'UAV nella persona del suo presidente Dennis Williams scusate, se questa riapertura del tavolo che cosa produrrà, visto che la situazione a questo punto si fa facendo abbastanza complicata. Questo per dire di quella che è la situazione di FCA negli Stati Uniti d'America. Da noi la situazione è diversa, infatti abbiamo una CISL e una UIL che se ne guardano bene e una FISMIC che firmano, e un UGL che firmano gli accordi con FCA, con il buon Marchionne, ma se ne guardano bene dal sottoporle al giudizio dei lavoratori, e quindi vanno avanti per la loro strada. E infatti non a caso insomma abbiamo ancora a che fare con alcune delle eredità più pesanti del processo di ristrutturazione Fiat, e cioè la vicenda dell'Irisbus e del stabilimento dei Termini Merese. Irisbus, come ricorderete, è un stabilimento che è situato vicino Avellino e che è stato dismesso dalla Fiat e che produceva, che produce il, gli autobus. E nel dicembre del 2014, dopo una lunga vertenza, è stato raggiunto un accordo con la costituzione di una nuova società che tiene insieme Breda Menarini Bus e Irisbus, che appunto hanno dato vita all'industria italiana autobus. Questa nuova società, anche sostenuta dal intervento governativo, infatti doveva questa società costituire il polo unico del trasporto pubblico locale dal punto di vista appunto della produzione dei mezzi per il trasporto stesso, e a tutt'oggi è ancora in attesa del finanziamento richiesto a Invitalia, un investimento di 31 milioni di euro per la reindustrializzazione dello stabilimento. E nel frattempo intanto si vengono a produrre una serie di gare al massimo ribasso da parte dell'ADAC di Roma, così come della NM di Napoli e così via, che di fatto tengono questa nuova società fuori dalla possibilità di partecipare a queste gare per varie ragioni, e quindi di poter riprendere l'operatività. Nel frattempo, insomma, i lavoratori continuano a andare avanti attraverso varie forme di ammortizzatori sociali, ma non si riesce a capire quale potrà essere le prospettive per queste lavoratrici e questi lavoratori. Fra l'altro, così giusto per sottolineare una volta di più come stanno le cose, insomma, ricordiamo che alla FCA, tramite la Banca Europea per gli Investimenti, il governo ha concesso 600 milioni di euro, FCA che ha chiuso 3 stabilimenti in Italia, e mentre non riesce in nessun modo a dare sostegno ai progetti di reindustrializzazione. Del resto, già all'epoca da parte nostra indicati come progetti meramente propagandistici e utili soltanto a cercare di bloccare le insoddisfazioni, le insofferenze operaie, e dall'altra parte da ripulire di una facciata così più appetibile l'immagine della Fiat e di Marchionne stesso rispetto a quello che stava accadendo. La stessa cosa la stiamo verificando per quanto riguarda l'ex Fiat di Termini Merese, anche qui stabilimento chiuso, 700 lavoratori in cassa integrazione guadagni a 0 ore, che sono trasferiti alla società Blue Tech del gruppo Stola, che si diceva avrebbe rilanciato il sito con un progetto, insomma, di riorganizzazione delle attività, eccetera eccetera. Il tempo è passato, questo oramai è quasi un anno da quando è stato firmato l'accordo, anzi è più di un anno perché è quasi un anno quando è stato firmato l'accordo, che è accaduto a dicembre del 2014, ma pure qui non si vede nulla. Le lavoratrici e i lavoratori continuano a cercare di capire come andare avanti. Nel frattempo ci sono 164 lavoratori che hanno perso anche la cassa integrazione, altri 195 che sono stati licenziati, quindi insomma si va a un, anche qui, a uno smantellamento della situazione, con buona pace degli accordi ministeriali che pure sono stati siglati. Diciamo, a leggere di queste notizie, a parlare di queste notizie, viene in mente che forse l'unico diciamo esempio da seguire è quello che ci hanno indicato oggi i lavoratori francesi dell'Air France, che sono intervenuti a modo loro rispetto alla riunione del comitato d'azienda che vuole licenziare, che ha annunciato il licenziamento di oltre 2.900 lavoratrici e lavoratori. Bene, detto questo, andiamo a una piccola interruzione musicale e poi ritorneremo in onda. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e che questa è la trasmissione Il Tappabuchi. Bene, rientriamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è sempre la trasmissione Il Tappabuchi. Come abbiamo visto, insomma, è detto, la situazione dal punto di vista dei della contrazione, diciamo così, dell'occupazione continua a essere drammatica un po' dappertutto, al di là degli annunci del governo, e non a caso, insomma, né in uno dei decreti di attuazione del Jobs Act, in particolare quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 settembre, si mette mano agli ammortizzatori sociali. Già la Fornero, quando fece un primo intervento sugli ammortizzatori sociali con l'ASPI e l'inizio della riduzione dei trattamenti per indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni ordinaria, aveva detto che queste nuove norme avrebbero consentito la gestione di un'enorme quantità di disoccupati, ma evidentemente ancora non abbastanza rispetto a quelle che sono le prospettive che si vedono all'orizzonte, ed ecco quindi che c'è con questo appunto strumento un nuovo pesante peggioramento per quanto riguarda la condizione degli ammortizzatori sociali. Da un lato, aumentando i costi e riducendo i periodi di cassa integrazione e diminuendo la copertura salariale e previdenziale per la stessa, dall'altra favorendo e semplificando la strada dei licenziamenti collettivi per le aziende. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono questi interventi penalizzanti, e non lo faremo proprio puntualmente per non annoiare troppo gli ascoltatori e le ascoltatrici, però qualche dato ci sembra necessario farlo presente per non limitarci, insomma, all'annunciazione. Abbiamo detto, partiamo dalla cassa integrazione. Bene, a partire da il 24 settembre 2015 la cassa integrazione non potrà più superare i 24 mesi nel quinquennio, che possono arrivare a 36 mesi solo in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Quindi già qui vediamo una situazione che dai 48 mesi a cui si arrivava precedentemente si dimezza. Oltre a questo, che però in realtà è una durata che è ulteriormente ridotta attraverso un artificio, per cui da un punto di vista formale viene confermata la possibilità di avere 52 settimane di cassa integrazione in due anni, ma siccome c'è un meccanismo che dice che la cassa integrazione può essere applicata solo rispetto a determinate percentuali delle ore lavorabili, eccetera, non vi sto a annoiare con i particolari, di fatto si riduce da 52 a 34, quasi 35 settimane il periodo che può essere sottoposto a cassa integrazione. Ancora è ridotta la cassa integrazione straordinaria, che è portata a 24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale e a 12 mesi in caso di crisi aziendale, e dal 1 gennaio 2016 non è proprio più prevista la cassa integrazione in caso di cessazione dell'attività. E ancora, da settembre del 2017 la cassa integrazione straordinaria verrà ulteriormente ridotta, portandola a un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio, ma anche qui con un meccanismo artificiale che abbiamo già visto prima per la cassa integrazione ordinaria, che fa sì che la copertura annuale possa essere al massimo a 9,6 mesi l'anno. Non solo si riduce la cassa integrazione anche per quanto riguarda i contratti di solidarietà, si è passati dai 48 mesi massimi che erano previsti possibili in un quinquennio a 36 mesi, e attraverso un meccanismo delle ore integrabili c'è anche una riduzione dell'integrazione salariale a favore del lavoratore individualmente, e quindi quello insomma di fatto che si va realizzando è un taglio dei tempi di durata tanto della cassa integrazione ordinaria quanto della cassa integrazione straordinaria, e così come del contratto di solidarietà, una cancellazione della cassa integrazione straordinaria per cessazione attività, una riduzione dell'integrazione salariale per lavoratrici e lavoratori. Oltre a questo, cioè anzi malgrado questo, vengono contestualmente ridotti i contributi ordinari a carico delle imprese, che scendono dello 0,20% per la cassa integrazione ordinaria e dello 0,30% per quella straordinaria, e quindi con questo regalo all'azienda si ridurrà anche il fondo per la cassa integrazione e quindi anche la possibilità di intervenire al riguardo. Fra l'altro questo nuovo regime impatta in modalità che variano a secondo del periodo in cui è stato sottoscritto l'accordo di cassa integrazione di solidarietà precedentemente alla pubblicazione di questo decreto legislativo, ma si interviene per ridurre anche quelli. Adesso non vi annoiamo con i particolari. Infine, il lavoratore, oltre che in caso appunto della riduzione dell'orario di lavoro per cassa integrazione ordinaria e straordinaria o di solidarietà fino a oltre il 50% dell'orario di lavoro, dovrà assolvere le condizioni e gli obblighi previsti per i lavoratori in caso di disoccupazione, cioè a dire verranno convocati dal centro impiego e dovranno sottoscrivere un patto per la loro, diciamo così, occupabilità, essendo come i lavoratori disoccupati obbligato a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o ad accettare eventuali offerte di lavoro, di fatto quindi ponendo anche questi lavoratori nella condizione di doversi assoggettare a eventuali insomma lavori gratuiti o cose simili che abbiamo visto avvenire in questo tempo. Non contenti di tutto questo, questo decreto legislativo riduce anche le possibilità per il lavoratore di valersi in tribunale contro l'azienda. Infatti non è riduce la sanzione a carico delle imprese che non rispettano la rotazione prevista dalla legge per i lavoratori sospesi, e addirittura per l'azienda che non attiva presso l'INPS i processi per il pagamento della cassa integrazione, che quindi pone il lavoratore senza salario, non è più possibile rifarsi sull'impresa per recuperare l'intera retribuzione persa, ma al massimo si potrà recuperare quella parte di integrazione salariale che è andata perduta appunto per l'inadempienza dell'azienda, senza peraltro neppure recuperare la contribuzione andata perduta. Questo insomma un po' il quadro molto sintetico che viene da il decreto appunto del Jobs Act di riforma del mercato del lavoro. In questo contesto insomma ci sembra che i dati dell'aumento dello sfruttamento, condizioni sempre più terribili dal punto di vista non solo del lavoro ma anche della possibilità di organizzazione e lotta con i continui richiami contro i lavoratori da parte giornalistica eccetera, incontri i lavoratori che scioperano, addirittura che decidono di organizzare delle assemblee. Ecco, in questo contesto appare normale, insomma, anche se tragicamente normale, che vada costantemente crescendo la le morti sul lavoro, e questo malgrado l'aumento della disoccupazione e quindi la riduzione delle persone impiegate. Considerate che nei primi 7 mesi del 2015 i morti sul lavoro sono aumentati del 9,5%.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce...
Scusate, ma la tosse mi ha impedito di continuare a parlare. Bene, ma comunque andiamo anche a concludere la trasmissione odierna con questi elementi, questi dati, ma d'altra parte anche con la certezza che sempre più fra lavoratrici e lavoratori è diffusa l'insofferenza per questa condizione. Si tratta quindi di rompere con la paura e con il senso di impotenza e avere piena consapevolezza che, come tante lotte ci insegnano, la determinazione e la capacità di auto-organizzazione di lavoratrici e lavoratori sono l'unico strumento nelle nostre mani per cambiare lo stato di cose presenti, ma che questo è possibile se capiamo l'urgenza di porre termine a una condizione veramente insostenibile. Bene, con questo è appunto tutto. Come detto, andiamo a concludere la trasmissione odierna del Tappabuchi. Ricordiamo la trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle 18.30 alle 19.30 dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Il telefono per chi vuole intervenire lo 06 49 17 50. Una trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, che si riunisce tutti i giovedì in via Pianova 357 presso il Comitato di Quartiere Alberone dalle 21.30. Nello stesso giorno, dalle 18.30, sempre presso il Comitato di Quartiere Alberone via Appianova 357, si riunisce anche l'assemblea di sostegno alle lotte della logistica. E ricordiamo da ultimo, ma non certo per importanza, che questo mezzo vive solo grazie al sostegno delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Al sostegno si può dare collegandosi al sito www.ondarossa.it.